Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentrovate e bentrovati, questo è Wok Wop, la vostra rubrica di approfondimento sugli Stati Uniti. Siamo in ritardo solo di un mese però, non di tanto, abbiamo avuto Belka e Strelka, sono stati impegnati ma adesso siamo qui e oggi vi parliamo di una serie di argomenti, diciamo, perché noi ci vengono bene le puntate dove insomma vi raccontiamo cose ridicole su questo paese, quindi oggi non so se Belka vuoi dare l'annuncio di cosa copriremo.
Facciamo una puntata in cui raccogliamo tante cose che magari non davano per fare una puntata intera e quindi facciamo una puntata lista
di un listicle.
Draft dodgers, gun packers, anarchists, these vulgar sounding names, blue dust in the eyes of the jurors, the crowd in the courtroom the same. We do not believe, sir, the torture, beatings and killings and pains will lift man's eyes to a highest of view and break his bilboes and chains.
Questo listicle nasce un po' da un'esperienza che secondo me succede molto spesso, di trovare qualcosa negli Stati Uniti che è un po' strano, un po' difficile da capire, e quando uno va a cercare di capire la storia, il perché questa cosa è diventata così, scopre che la risposta solitamente è il razzismo.
Sì.
Quindi oggi vi presentiamo 7 cose che non pensavate che fossero razziste, ma in realtà lo sono.
We believe that you must struggle for freedom before your freedom you'll gain. Freedom from fear, sir, and greed, sir, and your freedom to think higher things.
Allora, iniziamo con l'oggetto numero uno, che è l'etichetta del Parent Advisory sui CD musicali. Questa è una cosa che io me la ricordo quando ancora si compravano i CD fisicamente nei negozi, quelli delle, appunto, delle grandi label, quell'etichettina bianca e nera con su scritto Parent Advisory, attenzione, contenuto esplicito delle canzoni, no?
Sì, me la ricordo anch'io. Mi ricordo che quando ero giovane i miei genitori mi avevano regalato un CD dei Green Day che aveva sopra questa etichetta.
E in realtà, appunto, questa etichetta da noi, io questa cosa non me la ricordo, però leggendola, quando è nata fine anni 80 negli Stati Uniti, i CD venivano pubblicati a volte in doppia edizione. C'era la versione censurata che non aveva l'etichetta e poi c'era la versione originale che aveva l'etichetta, e chiaramente tutti quanti volevano comprare la versione non censurata perché era più fico avere quella lì, giusto?
Sì.
Ma da dove nasce, perché si è stato introdotto questo strumento, questa cosa?
Secondo me è interessante come è evoluta la storia del Parental Advisory Label in direzione razzista, perché originariamente a me pare di ricordare, dalle cose appunto che avevamo raccolto, che in realtà nasce soprattutto per coprire il glam rock e il death metal, per cui inizialmente le band contro cui si muove questa associazione di mamme che era stata fondata dalla moglie di Al Gore, Mary Gore, quindi le prime band che vengono coinvolte cioè all'interno di questa diatriba erano tutta una serie di gruppi metal, i Motley Crue mi pare tra gli altri. C'erano anche dentro Madonna e Cyndi Lauper, perché parlavano troppo di sesso dal punto di vista femminile, per cui una serie di artisti comunque abbastanza grossi quasi tutti bianchi in realtà, no? Tra i primi artisti a ricevere questo tipo di sticker sui loro album, penso che solo Prince fosse non bianco. Comunque, inizialmente la cosa che diciamo spaventa questo gruppo di mamme è il riferimento a Satana all'interno di alcuni dei testi e il riferimento al sesso, soprattutto quando viene fatto, diciamo, da donne. Però diciamo un pochino anche invece Frank Zappa e menzioni di masturbazione finiscono nel mirino. Poi succede una cosa interessante perché a un certo punto inizialmente, diciamo, la categoria di che cosa viene considerato contenuto esplicito sono esattamente questi riferimenti molto, molto chiari a comportamenti devianti. Ma poi c'è un passaggio per cui inizia a diventare considerato esplicito anche l'uso di parolacce e l'uso di un linguaggio che viene considerato non formale. E secondo me questo è il passaggio in cui interessantemente il Parental Advisory Label inizia a diventare uno strumento razzista, perché chi parla con un inglese che non è standard, chi parla con un inglese che viene considerato volgare, solitamente sono i giovani neri. E quindi vediamo che se nei confronti della musica di artisti bianchi il contenuto esplicito è misurato sulla base di appunto attacchi alla religione e attacchi al buon costume, in realtà nei confronti dei musicisti rap e hip hop questa accusa viene mossa unicamente quasi sulla base neanche tanto del contenuto, in alcuni casi anche del contenuto dei testi, ma soprattutto della forma linguistica, che è una cosa che non viene invece, per esempio, mai considerata nei confronti di un altro genere musicale che ha un uso della lingua molto non formale, molto poco standard e molto pieno di parolacce, che è il genere della musica country. Per cui, al di là di il Parental Advisory Control Label non nasce specificatamente per fare targetizzazione della musica nera, ma non viene mai applicato in quei casi in cui i generi musicali bianchi hanno dei contenuti che comunque giustificano lo stupro, giustificano guidare ubriachi, giustificano underage drinking, fenomeni del genere, usano parolacce, ma viene fatto nel contesto della musica country e la musica country non viene presa da questo fenomeno.
Probabilmente anche la glorificazione delle armi, no? Una di
Sì.
quelle cose che potrebbe avere in comune
Sì,
certa parte del
il
country, certa parte dell'hip
country.
hop.
È vero, è interessante che in effetti alcuni dei temi parlati all'interno di questi due generi musicali di fatto
Non sono così
non
lontani.
sono così lontani, però linguisticamente diventa importante distinguere alcune appunto alcune forme linguistiche vengono considerate non accettabili, e queste ovviamente non sono quelle dei bianchi del Kentucky, che suonano il banjo.
Siccome hai citato Frank Zappa e abbiamo parlato di diciamo, contenuti espliciti delle canzoni, secondo me non possiamo noi continuare questa puntata senza mettere una delle mie canzoni preferite di Frank Zappa, che è Tengo una minchia tanta.
Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, guarda che se la mangia, mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia. Devi usare un pollo, devi usare se la vuoi misurare, devi usare un pollo, se me la vuoi basta. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta.
To this day I don't know what he's talking about.
You suck my fire. Oh yeah. Guarda che se la mangia. Tengo una minchia così. Guarda che se la mangia. Mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa. È chiaro, se la sta succhia. Se la mangia, guarda che se la mangia e se la sta succhiando. Darling, darling, look at your sisters. Do something like that, thanks. Devi usare un pollo, devi usarlo per misurare. Così me la potrai succhiare. Stereo. Jesus. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia. Tengo una minchia tanta.
Vabbè, povera Mary Gore. Non parla italiano, per cui non capirà il significato di questa canzone, ma penso che i gemiti lascivi lo lasciassero intendere.
Mi chiedo se con i cantanti che cantavano in altre lingue, però
chissà, chissà. Comunque devo dire, sono una grande fan del verso ti serve un pollo per misurarla.
Picchi di letteratura, diciamo. Di non so letteratura. Perché il premio Nobel per letteratura potevano assegnarglielo.
In effetti sì.
E, passiamo all'elemento numero 2, perché sennò non ci arriviamo più in fondo a questa puntata. L'elemento numero 2 secondo me vi stupirà abbastanza tanto, perché è un aggettivo che è l'aggettivo urban, che in italiano voi potreste ingenuamente pensare essere, cioè, la traduzione di urbano, cittadino, riferito alle aree urbane e con tutti i contesti che uno può usare, no? Le popolazioni che ci abitano, i tipi di scuole, il tipo di architettura. In realtà urban, in molti contesti del modo in cui si usa questa parola in America, è una parola che indica i neri. Ed è un modo per parlare di neri senza dire neri, diciamo, per riferirsi a una serie di contesti. Però il sottotesto di questa parola è razzista al punto tale che non è proprio scontato usarla fuori da questa cosa. Cioè devi stare anche un po' attento quando la usi, perché la gente tende a malinterpretarti, no?
Sì, è vero, questa forse è la cosa più interessante. Cioè, di per sé il fatto che una parola evolva al punto tale che identifichi, cioè la zona in cui una persona vive identifica la classe sociale da cui arriva, per esempio, secondo me non è una cosa strana neanche in italiano, no? In cui magari usate i nomi di alcuni quartieri per indicare la gente che ci vive dentro, e la gente che ci vive dentro è gente che fa parte di alcune comunità e se siete del posto lo sapete.
Come, cioè, di fatto poi in italiano, per esempio, il termine Bronx, che a New York non è un concetto, ma è un luogo fisico, cioè c'è un posto che sì. Si chiama il Bronx, che è, come dire, un quartiere specifico di New York, ma è entrato nell'uso comune come una specie di sinonimo di ghetto, no? Nel senso di quartiere povero, periferico, e di minoranze.
Sì, quindi forse di per sé il fatto che questo meccanismo possa succedere non è una cosa particolarmente strana, però quello che effettivamente è interessante è che sia correlato al termine urban, che comunque in inglese mantiene ancora anche la dicitura originaria, per cui, nel senso, voi potete parlare di urban usandolo per indicare letteralmente il territorio urbano, cittadino, non è una cosa che non si sente, però...
Però se dici gli urban kids...
Però, esatto, cioè utilizzarlo se con alcuni contesti...
I ragazzi dei quartieri cittadini urbani...
Sono i ragazzi neri poveri, è vero, e quindi diventa molto, in alcune situazioni, un po' imbarazzante, soprattutto se magari non siete cresciuti negli Stati Uniti, questa cosa non ve l'avevano mai detta e utilizzate il termine urbano a sproposito.
Specialmente magari vengono da un contesto in cui, almeno dal mio punto di vista, i sobborghi, i suburbs non sono poi posti così divertenti in cui stare, sì. Mentre invece la città è il posto più interessante, per sì. Cui anche dire qualcosa di positivo riguardo la città a volte risulta un pochino, diciamo, dissonante per chi ti ascolta, sì. il messaggio che stai mandando. La terza cosa che volevo, del nostro elenco di cose che apparentemente non potrebbero essere razziste, ma poi sì, di fatto lo sono, e sono le autostrade, e sono la rete delle autostrade che collegano le grandi città degli Stati Uniti. E, in realtà questa cosa, magari questa sì, l'avete sentita, e tante di queste autostrade sono state costruite dopo la Seconda Guerra Mondiale in questo grande piano di... diciamo, espansione del sistema di trasporti basati sull'automobile, e mentre tra una città e l'altra vengono costruite in aree di campagna, in realtà questo forse è molto diverso rispetto a certe città in Europa. Le autostrade nelle città americane attraversano spesso anche le zone molto abitate e i centri storici, tra virgolette, di queste città. E sorpresa sorpresa, nel momento in cui queste autostrade devono essere costruite, bisogna decidere dove devono passare. E quindi interi quartieri delle grandi città americane, di Chicago, Los Angeles, New York, vengono rasi al suolo per fare spazio alle 6, 8, 10 corsie richieste da questi mostri di cemento. E quindi non c'è nessuna suspense in questo caso. Vi immaginate molto bene che negli anni 50 la scelta di quale quartiere deve essere raso al suolo per costruire l'autostrada non è puramente determinata dalla logistica dell'autostrada, ma è anche, di solito, sono i quartieri poveri, e quindi sono anche i quartieri neri che non hanno una rappresentazione politica forte, non riescono ad opporsi o a proporre delle alternative, e quindi tanti quartieri storici vengono persi. Sono in realtà anche a livello architettonico ci sono state delle grosse perdite in questo senso. Una cosa divertente, per esempio, che a nord di Los Angeles c'è un pezzo di autostrada che non è mai stato completato, perché era l'unico pezzo di autostrada che doveva in realtà andare a impattare molto fortemente su un quartiere bianco e ricco, che è in realtà una città che si chiama South Pasadena. E dopo 30 anni di litigi il Dipartimento dei Trasporti della California si è arreso e ha deciso che non farà più questo pezzo di autostrada, e quindi questa, la 710, è l'autostrada di cui stiamo parlando.
Ma è l'autostrada di chi ha incastrato Roger Rabbit?
No, questa no, quella è la 110, questa è un'altra storia. L'autostrada di chi ha incastrato Roger Rabbit invece l'hanno fatta ed è appunto va a impattare tanti quartieri latini e messicani, e tutta la zona in realtà dello stadio di Los Angeles, che ci sono una serie di grandi svincoli, erano tutte zone principalmente abitate da latini, per cui adesso ci sono ancora le comunità, ma chiaramente il quartiere è cambiato enormemente. Però c'è un altro risvolto delle automobili e la comunità nera afroamericana, che ci ha colpito, volendo ancora di più di questo, che tutto sommato è più
abbastanza
lineare come meccanismo, sì. No?
Sì, diciamo abbastanza strano per me il fatto che la macchina invece è un punto di svolta all'interno della mobilità degli afroamericani, al punto tale che alcuni ricercatori storici, in particolare una ricercatrice, la storica Gretchen Sorin, attribuisce alla macchina e all'arrivo della macchina un ruolo importante all'interno del movimento per i diritti civili, perché in un contesto in cui se sei nero non hai il diritto di stare nello spazio pubblico bianco e quindi prendere i trasporti, per esempio, diventa una cosa che ti mette in pericolo ogni giorno della tua vita, l'arrivo della macchina e soprattutto l'arrivo delle macchine che sono, cioè, economiche, che tutti si possono permettere, è il momento in cui la mobilità ti viene finalmente garantita, no? E quindi questa storica guarda i trend di vendita delle macchine Ford, di alcuni tipi particolari, modelli particolari di macchine Ford all'interno delle famiglie afroamericane tra gli anni 50 e 60, e fondamentalmente la macchina e la possibilità di viaggiare in macchina diventa il modo in cui se sei nero ti riesci a muovere all'interno del paese senza essere attaccato, fondamentalmente senza essere alla mercé della decenza delle persone che tu incontri sui trasporti pubblici, no? Perché poi prendere l'autobus, prendere il treno, essere trattato o anche essere fatto salire sul treno, sull'autobus, tutto dipende da chi è il conducente e il bigliettaio che ti trovi, per cui è sempre un po' questa scommessa, no? E per esempio io trovo interessante la questione di dire il tipo di macchine che venivano comprate da queste famiglie afroamericane, soprattutto sono le macchine col bagagliaio grande, perché non è sempre detto che tu ti possa fermare a fare benzina o a fare pipì all'interno di una stazione di servizio in questo momento storico, ma forse non lo so se ancora oggi in alcune zone immagino non... Cioè, mi sento in ansia io a volte quando siamo in Arizona a fermarmi alla stazione di servizio. Mi immagino che persone di colore si trovino ancora più a disagio che me. Però quindi l'idea che parti per questi viaggi con la famiglia, ti porti dietro, hai bisogno di abbastanza spazio per portarti benzina, bottiglie d'acqua, bottiglie dove fare pipì, perché non è detto che tu ti possa fermare per strada. E quindi sì, quindi in maniera paradossale la macchina è strumento di liberazione per la comunità nera, però anche poi in questa dinamica paradossale, ma anche c'è abbastanza perversa, poi lo strumento che invece va a impattare la vita di queste comunità nei decenni futuri. Vi metteremo il link all'intervista con questa storica Gretchen Sorin, vi consigliamo anche il suo libro. Però passerei forse avanti alla quarto elemento razzista che non sapevate fosse razzista, che è il pollo fritto,
che nel senso è una ricetta specifica, cioè non è
sì, un modo specifico di fare il pollo
fritto. Stavo pensando, si fa qualcosa di simile in Italia, direi, si fa il pollo, magari si fa anche fritto, ma non si fa forse fritto in questo modo, perché comunque è una ricetta che ha delle influenze che vengono dal sud degli Stati Uniti, dal tipo di farine che sono disponibili in quel contesto. Ma perché la storia, cioè qual è il, da dove viene questa...
Beh, non sono completamente sicura, però se dovessi proprio dare un'interpretazione, io mi immagino che il pollo è un animale abbastanza economico, facile da allevare, per cui se sei in una situazione di povertà e se sei uno schiavo nelle piantagioni, probabilmente non hai accesso ad altri tipi di carne, però al pollo hai accesso facilmente e... diciamo, se hai un animale che non è particolarmente... cioè il pollo non è famoso per essere carne di alta qualità e non hai altro modo di cuocerlo, friggerlo mi sembra sempre un modo di rendere una ricetta povera gustosa, no? Mi sembra anzi, cioè in Italia mi pare che tante ricette tradizionali povere sono a base di varie cose fritte, no? Mi sembra che questa potrebbe essere stata la dinamica alla base. E diciamo ci sono dei modi particolari di friggerlo con questa specie di margarina che viene prodotta nel sud degli Stati Uniti ed è un po' il cibo della domenica nelle famiglie afroamericane.
E sì, cioè al di là della sua origine storica, cioè, diventa comunque un elemento culturale molto forte, no? Cioè, anche un certo attaccamento a questo piatto, e
Sì.
non è una cosa che semplicemente viene da lì, ma continua a essere un elemento di identità, nel senso,
Sì,
no?
molto. E a noi aveva particolarmente stupito che comunque il pollo fritto poi è stato popolarizzato anche, cioè lo stile di pollo fritto di cui parliamo è stato popolarizzato fuori dagli Stati Uniti anche da grandi catene tipo Kentucky Fried Chicken. È quel tipo di pollo fritto lì, è lo stesso, ovviamente, cioè fatto in casa, magari un po' meno grasso, però l'idea è quella. E comunque continua a rimanere invece negli Stati Uniti molto legato alle comunità afroamericane al punto tale che cioè andare nei ristoranti che si specializzano in pollo fritto cioè significa tante volte entrare in locali in cui magari siete l'unica persona bianca all'interno del locale che è vissuta come una cosa strana anche dagli altri avventori, e, a maggior ragione se poi, vabbè, cioè, ci si rende conto che non siete americani, avete un accento, però io ero rimasta molto stupita dal fatto che comunque il pollo fritto non è un cibo che per esempio alcuni dei miei colleghi bianchi mangiano con regolarità. E poi secondo me in California c'è anche, si inserisce questa dinamica, no? Per cui c'è questa follia del cibo biologico, del cibo senza grassi, no, della salute a tutti i costi, che ovviamente un pochettino è un sistema di, cioè di discriminazione razzista e classista, no? Per cui il cibo delle comunità povere è grasso, il cibo delle comunità povere non ha un valore culturale, ma è soltanto una cosa che mangi perché non ti sai regolare, e dovremmo invece tutti mangiare avocado e kale dalla mattina alla sera, no? Quindi particolarmente disprezzato in California, mi pare, e probabilmente per una serie di motivi che coinvolgono la razza con la classe.
Sì, adesso a Los Angeles c'è questa catena di pollo fritto e waffle, che è l'altra grande combinazione tipica. Il waffle è tipo quello belga, no? Dolce con sopra il pollo fritto. Catena che si chiama Roscoe's, che credo che stesse fallendo qualche anno fa ed è stata salvata se non ricordo male, Snoop Dogg,
Sì.
che ha investito dei soldi perché appunto è una di queste catene.
Sì, è una catena di tre o quattro ristoranti gestione familiare che è appunto specializzata in pollo fritto e waffle. Cioè, ogni location è in quartieri che sono abbastanza facilmente identificabili come neri, in tutte le zone del circondario di Los Angeles, anche se non urbani. Perché in alcune zone non li definirei urbani.
A questo punto io direi che possiamo introdurre il quinto.
Il quinto elemento, ma prima forse
Prima facciamo una pausa musicale.
introduciamolo con la.
E allora introduciamolo con un indovinello musicale. Mettiamo la canzone allora prima e poi diciamo che cos'è.
Dai.
Thank you. possiamo svelare adesso che cos'era in questo indovinello.
Queste sonorità un po' grunge dovrebbero avervi.
Se state pensando a Seattle, la risposta è no.
Ma quasi.
Ma quasi, perché quelle che abbiamo appena ascoltato sono le...
Sleater-Kinney.
Le Sleater-Kinney, che sono un gruppo musicale in realtà creato a Olympia, che è nello stato di Washington, quindi lo stato la cui capitale è Seattle, ma trasferitesi a Portland, che è invece è la capitale dell'Oregon.
Secondo
o
me
sarà,
no,
la città
sarà
più grande.
La città più grande, secondo me Eugene forse capitale,
può darsi, no, comunque la città più grande
dello stato dell'Oregon.
Lo stato dell'Oregon è il nostro elemento numero 5 di questa lista, e voi direte: no, aspetta, com'è possibile che tutto lo stato dell'Oregon, tra l'altro perché appunto Portland ha questa fama di città molto, insomma, un po' hipster, però anche un po' molto progressista, molto attenta ai diritti.
Se vi ricordate quando era scoppiata alcune delle mobilitazioni in favore di George Floyd e in supporto del movimento di Black Lives Matter, Portland era stata un pochettino identificata dai repubblicani come la città dove l'anarchia stava prendendo piede, ci sono state una serie di occupazioni, c'erano state una serie di scontri con la polizia, insomma una città che ha fama di essere la città antifascista d'America.
Sì, senza dubbio, anzi penso che ne abbiamo anche parlato, no? In qualche episodio di... bande di suprematisti bianchi che volevano calare su Portland e rimettere in riga questa città ribelle che aveva un pochino, insomma, esagerato con questo antifascismo militante.
Sì, sembrerebbe che c'è il comunismo, ma...
Esatto, la Repubblica Socialista di Portland.
Portlandia.
Tutto molto vero. In realtà l'Oregon è anche un po' uno stato, vabbè, è appunto su nord-ovest del Pacifico, molto... comunque poco densamente popolato, molti boschi, grande, ma è uno stato che quando si crea nella seconda metà dell'Ottocento come stato ha questa posizione, io lo trovo comunque molto interessante, perché loro da un lato sono estremamente contrari alla schiavitù, quindi proibiscono la schiavitù e quindi, insomma, quando viene creato uno degli stati liberi che non ammette la schiavitù, ma proibiscono anche i neri. Non so se perché loro odiavano la schiavitù così tanto che odiavano anche gli schiavi o gli ex schiavi, o per dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, ma l'Oregon per i primi 50 anni della sua storia è l'unico stato americano che ha una legge esplicita che vieta ai neri di viverci. E chi è afroamericano e si trova nel paese, ogni 6 mesi di residenza c'è una multa, un periodo di prigione e poi c'è l'espulsione. Quindi è l'unico stato che ci prova a fare proprio non la pulizia etnica,
sì,
però cioè, di fatto,
sì, però.
Cerca di avere la purezza della razza nello stato dell'Oregon. E infatti Portland, nonostante tutta questa sua cultura antifascista e questa sua cultura alternativa, credo che sia la città degli Stati Uniti di medie e grandi dimensioni più bianca.
Sì.
Perché comunque non ha mai avuto, cioè ha avuto ovviamente dell'immigrazione dal resto degli Stati Uniti da parte della comunità afroamericana e nera, però non ha mai avuto quella presenza che hanno avuto altre città nel Midwest o anche nella stessa California, no? Quindi storia sorprendente quella dell'Oregon.
Storia sorprendente, forse considerando questa composizione demografica non sorprendente purtroppo che Portland sia un posto dove cioè comportamenti e pratiche culturali che magari fatte a Los Angeles nei quartieri neri e latinos verrebbero sanzionate, invece nel quartiere bianco della città più bianca degli Stati Uniti vanno bene, perché insomma non fa paura a nessuno, no? La possibilità che ci siano gli hippie a Portland.
C'è anche questo, sì, effettivamente.
Quindi, sì. Però, sempre rimanendo...
Tema geografia,
tu sei proprio il nostro esperto.
Io appassionato
di geografia.
Appassionato di mappe e geografia.
L'elemento 6, devo dire, veramente quando me l'hai fatto notare ci sono un attimo rimasta, non immaginavo, ecco.
L'elemento 6 è il parallelo 36° nord e 30, non so come si dica, 36 gradi 30 primi nord. È un parallelo che in realtà, per farci un'idea, è leggermente a sud della Sicilia. Per cui
Quindi noi siamo coperti,
noi
eh.
stiamo sempre, cioè, sembra ricordarsi che in realtà gran parte degli Stati Uniti è molto più a sud di quanto uno si aspetterebbe in base al clima che hanno. Ma se come me siete degli appassionati di mappe, vi siete mai fissati sulla mappa degli Stati Uniti e delle divisioni di stati, avrete notato che c'è questa riga orizzontale che parte dalla costa est e taglia tutti gli Stati Uniti in una maniera incredibilmente netta e dritta. Quindi tutti i confini tra gli stati più o meno si allineano a questa cosa qua. In modi anche un po' strani, per esempio, io quello, nel senso, sulla costa est ancora hanno senso, diventa molto strano perché questo parallelo e anche il confine tra quel pezzo di Oklahoma che c'è sopra quel pezzo di Texas fatto strano,
Ah.
che è proprio una striscia di Oklahoma che si infila sopra il Texas e non so cosa c'è sopra, boh,
Boh.
New Mexico forse. Ma arriva anche in California, e in California ovviamente essendo un unico stato non si vede sulla mappa degli stati, ma se voi andate a guardare le contee della California hanno tutte delle forme abbastanza strane, ma c'è un'altra linea retta che è sempre lo stesso parallelo 36-30 nord, che taglia giusto giusto una serie di contee tra quello che oggi chiamiamo California del Sud e tutto il resto dello stato.
Quindi è subito sopra San Luis Obispo e San Bernardino.
Penso di sì, in
Sì.
quelle zone lì. E io, quando, cioè, una cosa così non può essere un caso, no? Cioè, ci deve essere
Una
una. Sembra la
motivazione.
divisione del mondo tra portoghesi e spagnoli
Sì, del
della bolla
Trattato di
Siviglia, che da
Tordesillas.
qui in poi sono, da qui a est
Più o
sono
meno.
Spagna, da qui a ovest sono il Portogallo. E la divisione in realtà è così, ma non sono spagnoli e portoghesi, ma sono gli stati dove le schiavisti e gli stati non schiavisti. C'è questo conflitto che è quello che poi sfocerà nella guerra civile americana, ma prima di arrivare alla guerra civile loro hanno provato per un po' di anni a trovare, diciamo, dei compromessi per evitare la guerra civile, no? E uno di questi era avere questa specie di equilibrio tra stati schiavisti e stati non schiavisti, no? Quindi gli stati del sud, dove la schiavitù era, insomma, questo elemento centrale anche dell'economia, gli stati del nord erano, non avevano una schiavitù. Nel momento in cui gli Stati Uniti iniziano a espandersi verso ovest, c'è questo problema di dire cosa facciamo con i nuovi territori. Imponiamo la schiavitù, non la imponiamo, e chiaramente questo cambia gli equilibri politici della Federazione degli Stati. E quindi l'accordo che trovano, che è questo, si chiama compromesso del Missouri, penso dovuto a appunto quando il Missouri doveva entrare come stato, di dire tiriamo una riga nella sabbia, al nord di questa riga, cioè, non ci so sono
Non
stati
c'è
liberi, al sud di questa riga sono stati
con la
con la
schiavitù.
schiavitù. Questa cosa funziona per una serie di posti. Si rompe un po' in California perché la California fondamentalmente non c'era l'interesse di avere quel tipo di economia, cioè l'economia del sud della California non ha niente a che vedere con quella del sud degli Stati Uniti, non ci puoi coltivare il cotone, cioè non c'è acqua, almeno all'epoca non avevano ancora fatto tutti i grandi sistemi irrigati di irrigazione, quindi la California entra subito come stato libero e quindi in realtà e rompe questa roba qua, però rimane il segno nella scelta della divisione delle contee. Per un'eventuale divisione della California in due stati, uno schiavista e uno schiavista. E quindi niente, questo, non so, sono queste cicatrici della storia che però rimangono, no? Sulle mappe.
Sì, magari prima di introdurre il settimo elemento, che è quello che proprio a me aveva in parte sconvolto, però possiamo magari introdurlo anche qui con una canzone.
Facciamo anche qui l'indovinello musicale, allora.
Dai.
This land is your land. This land is my land. From California, well, to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulfstream waters. I tell ya, this land was made for you.
Vabbè, avrete riconosciuto forse la canzone, dai, mi auguro di sì. Questa era This Land Is Your Land, originalmente composta da Woody Guthrie, che è anche l'autore della nostra sigla, ma questa è la versione di Sharon Jones and the Dub Kings. E se avete in mente la versione originale di Woody Guthrie, saprete che di solito viene cantata senza dei versi che invece sono presenti nella versione della Jones, che erano i versi che un pochettino erano i più controversi, perché erano di diretta ispirazione marxista, e quando questa canzone era stata composta era stata concepita come una risposta a quella canzone orrenda, God Bless America, che era proprio un inno alla vacuità di questo posto. E si dice che Guthrie avesse viaggiato attraverso il paese, avesse messo in musica questa visione che lui aveva incontrato, per cui c'è questa menzione del fatto di vedere la gente senza tetto, dormire per strada, la povertà delle zone depresse degli Stati Uniti, soprattutto del sud, che è quella che appunto Sharon Jones decide di cantare nella sua versione, nella sua cover, bellissima secondo me questa cover di This Land Is Your Land, che penso lei chiami This Land Is Our Land, giusto? Sì, quando viene registrata dai Dap Kings viene con questo titolo. Comunque... Chissà se avrete indovinato di cosa potremmo star parlando.
L'elemento numero 7 cioè sono i parchi nazionali e il sistema di parchi nazionali.
Che veramente, io devo dire, a me costa molto ammetterlo, nel senso che secondo me... Noi, se ci ascoltate da un po', saprete, abbiamo fatto una puntata parlando dei parchi nazionali.
Siamo grandi fan, comunque.
Siamo grandi fan e ci rivendichiamo il fatto che i parchi nazionali sono veramente l'unica cosa di questo paese che io pensavo potesse essere salvata, invece no, neanche loro, c'è proprio una debacle su tutti i fronti.
Ma anche forse tipo l'unica parte del governo federale che un pochino ci stava simpatica, sì, no? L'unica cosa sì. Che... E invece, come appunto dicevamo, come tante altre cose, questa ha una storia abbastanza basata nel razzismo e soprattutto nell'eliminazione di quella che è la presenza dei nativi americani dai territori in cui loro vivevano e per secoli. E di cosa mi sto riferendo? Cioè, c'è questa idea dei parchi nazionali come luoghi selvatici e protetti nella loro, tra virgolette, purezza, non toccati dall'essere umano. Quindi nei parchi nazionali una serie di cose sono vietate, no? È vietato andare a caccia, è vietato andare a pesca, ci sono tutta una serie di non lasciare tracce, dobbiamo lasciarlo, no? Questa idea della natura vergine, che è, diciamo, un pochino la base di questo movimento conservazionista negli Stati Uniti di preservare le risorse naturali, no? In realtà tutti questi posti non erano mai stati vergini, nel senso che gli umani ci vivevano prima che venissero creati i parchi nazionali e appunto, essendo luoghi con molte risorse naturali, erano luoghi dove vivevano i nativi americani, andavano a caccia, avevano le loro... cioè diverse zone, diversi parchi, avevano le loro diverse comunità e non era mai quest'idea del parco come un luogo non toccato dall'uomo è un'idea artificiale ed è stato creato così, nel senso, nel momento in cui il parco nazionale, i primi parchi nazionali, Yosemite e Yellowstone vengono dichiarati parchi nazionali, gli indiani in America che vivono, i nativi che vivono su questi territori vengono espulsi e gli viene appunto proibito di cacciare, gli viene proibito di avere accesso a queste risorse. Quindi in realtà è quasi, cioè nel senso, tutta la terra di questo paese, tra virgolette, terra sottratta ai nativi, e non ci dovrebbe stupire che anche i parchi nazionali lo sia stata. Negli ultimi anni un pochino questa cosa si sta venendo un pochino, cioè si sta iniziando a fare i conti con questa storia, perché appunto in realtà tanti luoghi naturali non venivano semplicemente usati, venivano anche gestiti in un certo modo. Ci sono delle pratiche di mantenimento dei boschi, di pulizia dei boschi usando certe tecniche, che nel momento in cui i nativi vengono cacciati, vengono smesse di essere applicate, e quindi provocano dei cambiamenti anche nell'ecosistema, e adesso si sta cercando un pochino di magari recuperarle, sì. No? Almeno in California questa
sì,
cosa viene fatta.
Alcune di queste pratiche poi sono particolarmente state, diciamo, oggetto di controversie negli anni. Una che io trovavo particolarmente interessante è la questione degli incendi controllati, perché in California c'erano delle tecniche di gestione del territorio dove venivano fatti applicare degli incendi in un certo modo per tenere pulito il sottobosco, che però cioè si decide di vietarli ad un certo punto dentro nei parchi nazionali perché la California è in fiamme ogni tre mesi praticamente, e però c'è questa associazione di idee tra il fatto che gli incendi applicati dai nativi americani sono la stessa cosa degli incendi su scala gigantesca che subiamo ogni tre mesi in California, no? Che è una posizione, cioè, razzista e molto miope, nel senso che chiaramente l'incendio, l'ultimo che c'è stato a San Francisco, non so se avete visto queste immagini con il cielo di San Francisco completamente rosso, chiaramente questa serie di incendi sta avvenendo per delle questioni di cambiamento climatico, che non erano la condizione in cui i nativi americani 200 anni fa praticavano questo tipo di controllo dei boschi. E questa tendenza ad unire le due cose facendo finta che questi sistemi qua fossero dare fuoco alle foreste per il gusto di dare fuoco alle foreste è una posizione molto molto razzista.
E niente, quindi purtroppo anche il nostro...
L'unica cosa, quindi anche questo...
Non ci ti lascia tutto... niente in questo paese.
No, veramente. E quindi, però, pensiamo che fosse importante parlare di queste cose. Penso che ci fosse un po' questo, mi sembra a me personalmente, filo rosso di connessione in cui mi pare... c'è un momento in cui una pratica culturale viene presa, i bianchi non la capiscono e la rendono il simbolo di qualcosa di assolutamente antisociale. A quel punto bisogna contrastarla in qualche modo, che originariamente sembrava una buona idea. Perché in effetti, cioè, se voi diceste nei parchi nazionali la gente è contraria ad appiccare gli incendi alle foreste, a nessuno gli verrebbe in mente di dire questa cosa è folle. No, è un po', mi pare, la stessa cosa che c'è dietro alla questione di cui abbiamo parlato qualche settimana fa della affirmative action, no? In teoria il dire c'è una legge antidiscriminatoria in California, nessuno verrebbe in mente di dire questa cosa è sbagliata, però e forse anche la legge antidiscriminatoria poteva essere in questo elenco di cose che non sapevate fossero razziste.
Beh, potevano esserci tante altre cose, ma abbiamo deciso di fare un numero tondo, 7, e di comunque fermarci, che mi sembra che esatto. Abbiamo già dato abbastanza. Io concluderei con gli usuali auguri di Stay Wop.
Stay Walk.
Stay Walk.